allora partiamo subito con il match di questa sera, perché apre oggi la Serie A alle 20.45 Parma-Lecce. Per il Parma Tommaso Rocchi, per il Lecce Pierpaolo Verri.
A meno di una settimana dalla rocambolesca sconfitta di San Siro contro il Milan, il Parma torna in campo questa sera al Tardini contro il Lecce. Uno scontro diretto in cui i crociati sono obbligati a tornare alla vittoria. Pecchia però perde altri tre tasselli fondamentali, fuori Hernani e Mann per infortunio, oltre allo squalificato del Prato. Al posto del capitano in difesa tocca a Dainò, pronto a partire sulla destra assieme a Valeri sulla sinistra e la coppia ormai collaudata Vogliacco e Valenti davanti a Suzuki. Senza Hernani, a centrocampo torna dal primo minuto Keita, che farà coppia con l'ormai insostituibile Somm. I dubbi per Pecchia riguardano un reparto avanzato. Il tecnico crociato in conferenza ha detto di poter giocare con Bonny e Djuric insieme, e in tal caso sarebbero Cancellieri a prendersi la corsia di destra e Mihai la sinistra. In alternativa fuori uno dei due attaccanti, con inserimento o di un esterno oppure di Camara in tre quarti. Buone notizie arrivano anche dall'infermeria, con Bernabé che torna tra i convocati, seppur non ancora al top, pronto per tornare a disposizione per questa restante parte di girone di ritorno.
Vietato a sbagliare per il Lecce nella trasferta del Tardini contro il Parma. La squadra giallorossa, reduce da due sconfitte di fila contro Cagliari e Inter, è attesa da una sfida che appare a tutti gli effetti come uno snodo cruciale in chiave salvezza. Mister Giampaolo ritrova Rebic, che ha scontato il turno di squalifica rimediato dopo l'espulsione sul campo del Cagliari, ma deve continuare a fare a meno degli infortunati Gaspar, Rafià, Banda, Malkinski e Berisha. Quanto all'11 titolare, davanti alla porta difesa da Falcone ci sarà la retroguardia composta da Gilbert, Baschirò, Jean e Gallo, quest'ultimo preferito a Dorgu. Il danese infatti è regolarmente convocato, ma con le valigie in mano pronto per il trasferimento al Manchester United. In mezzo al campo invece è da segnalare il ballottaggio fra Pierre e Ramadani, con il reparto completato da Koulibaly e Eriksen. In avanti conferma per il tridente già visto nelle ultime uscite, con Pierotti sulla destra, Morente a sinistra e Krstovic al centro dell'attacco.
E allora Stefano Impallomeni, partita questa delicata per la zona retrocessione, come finisce Parma-Lecce?
Sì, bello questa sfida, bellissima al Tardini, la vincerà il Parma, Parma-Lecce segno 1.
Ancora zona calda della classifica, soprattutto per il Venezia che affronta l'Udinese fuori casa alle ore 15 sabato. Allora per l'Udinese Davide Marchiol, per il Venezia Daniele Najar.
L'Udinese si prepara ad affrontare il Venezia tra le mura amiche del Buonenergy Stadium e lo farà senza Touré, infortunatosi al ginocchio e che starà fuori per diverse settimane, se non per tutta la stagione, e Mr. Rugnic dovrà fare a meno anche di Karlström in cabina di regia, per la prima volta assente causa squalifica. Per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso un 3-5-2 con Sava in porta, il ritorno di Solé come braccetto di sinistra con Christensen a destra e Biola al centro. Sulle fasce, ballottaggio solito a sinistra tra Zemur e Camarà, con Zemur in leggero vantaggio, a destra Rui Modesto. In cabina di regia il favorito è Attà per un posto da titolare, con Lovric e Pagero mezzali. L'alternativa è Lovric play con l'inserimento di Hellenkamp. Davanti la coppia d'attacco sarà la solita formata da Lucca e Toven.
Il Venezia prepara un'altra sfida delicata per la salvezza, con le situazioni legate al mercato che orienteranno irrimediabilmente le scelte dell'allenatore Eusebio Di Francesco. La firma con il Palermo non è ancora arrivata, dunque la sensazione è che poi Giampaolo sarà ancora titolare al fianco di Oristano in attacco, anche per mancanza di alternative all'altezza. Davanti a Stankovic nel 3-5-2 ci sarà ancora dal primo minuto Candé nel reparto arretrato, dopo il buon esordio di quest'ultimo contro il Verona. Completeranno la difesa Aps sulla destra e Izes al centro, con l'ultimo arrivato Marcandalli che inizierà dalla panchina, così come Scintien ormai pienamente recuperato. Zerbin ha fatto vedere di cosa è capace nel derby e sarà confermato sulla fascia destra. Probabile dunque che Zampano venga dirottato a sinistra. Il trio di mediana sarà ancora formato da Dumbiani, Colussi, Caviglia e Busio, con Duncan che lavora a parte e potrà al massimo risultare tra i convocati. Ancora indisponibile oltre a Svoboda i vari Cernigoi, Sverco e Sagrado. Non convocato poi anche Candela, che rimane a un passo dall'addio. A voi studio.
Stefano Impallomeni, anche questa è una partita delicata, come finisce Udinese-Venezia?
In pari e in pareggio, Udinese-Venezia, segno X.
È un sabato veramente molto caldo per la lotta per non retrocedere. Monza-Verona, per il Monza Federico Ferrario, per il Verona Francesco Galvagni.
Un Monza sempre più ultimo e sempre più decimato dalle ultime cessioni riguardo il calciomercato si presenta in casa contro l'Hellas Verona per quello che sarà probabilmente l'ultima spiaggia, l'ultimo scontro diretto di questo campionato di Serie A per il Monza. E come lo andrà a fare con il 4-4-2, ormai modulo adottato da mister Bocchetti, con Turati fra i pali? Linea difensiva sarà composta da D'Ambrosio, Izzo, Carboni e Kyriakopoulos, a centrocampo sulla destra Pedro Pereira, a centrocampo Urbanski e Sensi, con Ciurria sulla fascia di sinistra, in attacco Dani Mota con Caprari, un attacco ormai orfano sia di Milan Djuric che di Daniel Maldini, ormai in direzione Bergamo.
Dopo il pareggio in casa del Venezia si profila un nuovo scontro diretto importante per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, che sabato pomeriggio sarà ospite del Monza dell'ex Salvatore Bocchetti. L'ex tecnico di Venezia Empoli perderà Kasper Tengstedt per un mese e andrà comunque a seguire la linea del 3-4-1-2 delle ultime uscite, con Montipò tra i pali, Dani Liuk, Coppola e Ghilardi i tre della linea difensiva, poi Belayan con Serdar in mezzo al campo, mentre sugli esterni girano Ciacua a destra e Bradaric a sinistra, con l'ex Salernitana leggermente in vantaggio su Darko Lazovic. Per quanto poi invece riguarda il comparto offensivo, sarà Suslov a muoversi sulla tre quarti a supporto di Amin Sarr e Daniel Mosquera, con il colombiano che prenderà appunto il posto dell'infortunato Kasper Tengstedt. Studio
Stefano Palomeni, Monza Verona.
Anche questa sfida finirà in pareggio. Monza Verona, segno X.
Sabato alle ore 18 l'Atalanta affronta il Torino in casa. Allora per l'Atalanta Patrick Iannarelli, per il Torino Emanuele Pastorella.
L'Atalanta torna in campo dopo il 2-2 maturato a Barcellona, che ha permesso ai nerazzurri di conquistare il nono posto nella League Phase di Champions League. Gasperini però per la sfida col Torino dovrà fare fronte all'emergenza difesa, mancheranno Scalvini e Kolasinac, da capire appunto quali saranno i tempi di recupero. Pronto Toloi insieme a Dien e Jim City davanti a Carnesecchi. Non ci sarà Lookman, problema al ginocchio per l'attaccante nigeriano che tornerà praticamente a marzo, così come Scamacca. Davanti dunque De Ketelaere e Retegui, con Pasic sulla tre quarti e la coppia Deron Ederson a centrocampo. Potrebbe arrivare qualche nuovo acquisto dal mercato, però Gasperini contro il Torino dovrà cercare di schierare la miglior formazione possibile al netto degli indisponibili.
Il Torino cerca l'impresa a Bergamo contro l'Atalanta ed è reduce da un buon periodo di forma, con 5 risultati utili consecutivi e l'ultima sfida vinta contro il Cagliari, che ha migliorato la classifica dei Granata, che adesso possono guardare con più tranquillità al futuro. A Bergamo il tecnico Vanoli non avrà ancora rinforzi a disposizione, perché l'unico volto nuovo ufficiale, Elmas, non sarà a disposizione per la trasferta di sabato alle 18, quindi pensa di confermare il Torino, che nelle ultime settimane ha fatto bene, quindi con il 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic in porta. La linea 4 difensiva dovrebbe essere formata da Pedersen, Coco, Maripan e Borna Sosa. A centrocampo, al fianco di Ricci, è aperto il ballottaggio tra Tamezze e Gineitis. Davanti invece ci sono ben pochi dubbi, perché Adams sarà ancora a riferimento avanzato, con Lazzaro, Vlasic e Caramo sulla tre quarti. Studio.
E allora, come finisce il match tra Atalanta e Torino, Stefano Palomeni?
Partita complicata per l'Atalanta, ma alla fine vincerà la partita. Atalanta-Torino, segno 1.
E allora, il match delle 20:45 trasmesso da DAZN Sky è Bologna-Como. Per il Bologna Leonardo Bosello, per il Como Mario Molteni.
Il Bologna vuole tornare a vincere dopo due 1-1 consecutivi contro Empoli e Sporting Lisbona. I rossoblù proveranno a tornare al successo domani sera alle 20.45 al Dall'Ara contro il Como di Fabregas. Non si vede tra i convocati di Italiano Posch, che è vicino ad una cessione all'Hoffenheim, mentre rientra a disposizione Lucumi dopo la febbre di inizio settimana, a disposizione di nuovo anche Ebischer, che era rimasto fermo per oltre 3 mesi a causa di un'ernia inguinale. Non ci sarà Orsolini e non ci sarà nemmeno Lewis Ferguson, che si era fermato in Champions contro lo Sporting per un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di lieve grado ai flessori della coscia destra, non un lungo stop, ma comunque salterà la partita contro Ilariani. Probabile 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Holm, Beukema, Lucumi e probabilmente Licojanis in vantaggio su Miranda a sinistra. I due in mezzo vedranno sicuramente Freuler e uno tra Moro e Pobega. Sulla tre quarti Ndoye, Odgaard e Dominguez, a suggerire Dalliga in vantaggio su Castro.
È un Como alle prese con le tante assenze, soprattutto nel reparto difensivo, quello che domani sera affronterà il Bologna allo stadio Dall'Ara. Mancheranno Kempf, Van der Brandt, Alberto Moreno, Sergio Roberto e Gabriel Lori. In conferenza stampa di presentazione al match, mister Fabregas ha avuto parole di ammirazione per i rossoblù emiliani e ha indicato nel possesso palla e continuità del gioco le armi per portare a casa punti da questa insidiosa trasferta. Engelhardt potrebbe essere nuovamente schierato sulla destra, anche se non è la sua posizione abituale, ma la buona prestazione con l'Atalanta potrebbe avere un seguito considerata l'emergenza difensiva. In queste ore sono attese le conferme dei nuovi possibili arrivi di Iconé e Valle, che nel caso potrebbero essere utili fin da domani sera stessa. Possibile formazione: Butez tra i pali, Engelhardt, Valle, Dossena, Goldaniga nel reparto difensivo, a centrocampo la coppia consolidata da Cugna e Perrone, in avanti Fadera, Diao, Strefezza, Nico Paz. Studio.
E allora, per chiudere questo sabato di calcio, Bologna-Como, come finisce, Stefano Impalomeni?
Vedo favorita la squadra di Italiano, dunque il Bologna, Bologna-Como, segno 1.
E andiamo al lunch match delle 12.30 di domenica, Juventus-Empoli. La Juventus di Motta deve dimenticare la Champions League, affronta l'Empoli. Allora, per la Juve Camillo De Michelis, per l'Empoli Simone Galli.
La Juventus è reduce da 2 sconfitte consecutive e domenica 2 febbraio la squadra di Thiago Motta tornerà in campo per affrontare l'Empoli. Per questo match Thiago Motta dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa, visto il recente infortunio accusato da Pier Kalulu. Contro l'Empoli il tecnico italo-brasiliano si affiderà al 4-2-3-1. In porta tornerà Di Gregorio, in difesa sulla destra dovrebbe agire ancora Weah, in mezzo la certezza sarà Gatti e al suo fianco ci potrebbe essere Veiga, mentre a sinistra sarà confermato McKennie. Qualora Thiago Motta non volesse schierare fin dal primo minuto il portoghese, a quel punto verrebbe dirottato Locatelli nella retroguardia bianconera. Al momento però il numero 5 juventino va verso un posto a centrocampo al fianco di Kefren Turam. Sulla tre quarti da destra verso sinistra dovrebbero agire Consensao con Meiners e Ildiz. In attacco invece ha aperto il ballottaggio tra Randall Colomwani e Dusan Vlahovic, con il francese che sembra nettamente favorito.
Per la trasferta di Torino contro la Juventus le prime preoccupazioni di D'Aversa riguardano le sostituzioni degli squalificati Grassi e Pezzella. Tanto in porta ci sarà probabilmente il nuovo acquisto Silvestri, che quindi relegherà in panchina sia Seghetti che Vasquez. In difesa c'è ancora qualche dubbio sulle condizioni di Viti, non dovesse farcela è pronto De Sciglio al suo posto per affiancare Ismaili e Goglicizze, mentre a centrocampo sulla fascia destra agirà come sempre Jasi, sulla fascia sinistra come detto non ci sarà Pezzella ma Cacace al suo posto. In mediana Grassi verrà sostituito molto probabilmente da Henderson e l'altro posto se lo giocano Anjorin e Malè. Sulla tre quarti invece il favorito è Fazzini per affiancare Esposito con Colombo, che sarà nuovamente l'unica punta. Studio.
Stefano Impalomeni, partita delicata, Juventus-Como, come finisce?
Tante assenze in difesa per la Juventus, in pareggio Juventus-Empoli, segno X.
Ore 15 di domenica, Fiorentina-Genoa, per la Fiorentina Dimitri Conti, per il Genoa Franco Mancini.
Squadra che vince non si cambia, sembra questo il ragionamento alla base di Palladino per le scelte della Fiorentina dopo aver ritrovato il sapore del successo con la vittoria per 2-1 sul campo della Lazio nel 4-2-3-1 che sta preparando il tecnico Viola, quindi spazio alla continuità quasi assoluta, un solo cambio previsto rispetto agli 11 che hanno cominciato la sfida dell'Olimpico di domenica scorsa, tra i quali De Gea sulle fasce della retroguardia, Dodò e Gosens, con Pongracic e non Comuzzo anche al centro di voci di mercato che lo vogliono accostato al Napoli, favorito appunto per affiancare Ranieri al centro della difesa. Squalificato Adli in mediana, al suo posto non ci sarà Cataldi, verosimilmente non al meglio a livello fisico, quindi con Mandragora largo a Richardson, con Folorunshu ancora sulla linea dei trequartisti assieme a Gudmundsson e a Beltran alle spalle di Ken.
Gare nella gestione Vieira permettono al Genoa di poter affrontare la trasferta di Firenze, prima di due consecutive, con l'animo più tranquillo. Un cambio di marcia repentino, forse inaspettato, figlio di una rosa che ha ritrovato giocatori infortunati e di alcune scelte del tecnico francese azzeccate. In vista della gara del Franchi, la proposta regala alternative all'11 di partenza. Se la difesa non dovrebbe subire variazioni rispetto alla gara vinta contro il Monza, qualcosa potrebbe invece variare in mezzo ed in avanti. Sta meglio pure Zanon che si propone per avvicendare cassa e tornare a formare il trio offensivo con Pinamonti al centro e Miretti a sinistra. A margine della sfida di Firenze, da registrare in casa rossoblu una bella notizia: Malinowski ha ripreso parzialmente ad allenarsi col gruppo, accorciando i tempi del recupero dopo il grave infortunio di Venezia. Ma ecco il possibile 11 di partenza per la sfida di domenica: Leali, Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Badel, Torsby, Zanoli, Pinamonti, Miretti. Studio.
Salvani Palomeni, Fiorentina, Genoa.
Fiorentina che sarà vittoriosa in questa sfida. Fiorentina, Genoa, segno 1.
Ore 18, big match, quello tra Milan e Inter. Da Zone Sky trasmetteranno la partita per il Milan Antonello Gioia, per l'Inter Ivan Cardia.
Dopo la disfatta di Zagabria, il Milan si rituffa nel campionato, dove ci sarà una partita, poco da dire, molto molto importante. È il derby contro l'Inter, dopo i due vinti all'andata e quello in Supercoppa. Con Sessao ci arriva però con tanti dubbi, non tanto di formazione perché i giocatori alla fine quelli sono, ma con tanti dubbi sul mercato, perché Morata è in partenza e probabilmente non potrà essere schierato, si attende Gimenez, ma bisogna vedere se è già pronto per domenica. Insomma, diversi dubbi e poi la squalifica di Fofana che non concede deroghe al centrocampo. Attenzione, potrebbe esordire Walker in difesa, andiamo dunque a vedere la formazione. Maignan in porta, in difesa sicuramente Theo Hernandez, poi Pavlovic e Tomori, Gabbia è infortunato, e mettiamo Walker a destra in vantaggio su Calabria. A centrocampo Reinders, Bennacer e Musa, detto prima Fofana è squalificato, davanti Leao e Pulisic sicuri e poi Abraham, però se dovesse arrivare Gimenez prima io non escludo la titolarità del messicano. Attenzione.
Simone Inzaghi ritrova la squadra quasi al gran completo, al netto del sostituto di Buchanan, atteso dal mercato, e di Correa, che rimarrà ancora fuori. Tornano a disposizione sia Acerbi che Çalhanoğlu. Il primo partirà dalla panchina. La grande novità riguarda invece il regista turco, che ha discrete possibilità di iniziare la gara da titolare, ovviamente in cabina di regia, altrimenti ballottaggio fra Aslani e Zielinski, con Barella e Mkhitaryan ai fianchi anche del vincitore, del regista, Dumfries e Di Marco esterni. Davanti ci saranno Thuram e Lautaro, da capire se Taremi possa andare almeno in panchina. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Pavard, che è in vantaggio su Bissek, De Vrij e Bastoni, davanti ovviamente a Sommer. A voi studio.
E allora, partita delicatissima, un derby pesante. E allora Milan-Inter come finisce, Stefano Impalmeri?
Per me questa volta il derby andrà all'Inter, dunque vittoria dell'Inter. Milan-Inter segno 2.
Una serata calda anche all'Olimpico, perché alle 20.45 c'è Roma-Napoli. Per la Roma Gabriele Chiocchio, per il Napoli Fabio Tarantino.
Dopo aver ottenuto la qualificazione ai playoff di Europa League, col Porto che attende i giallorossi nella doppia sfida di febbraio, per la Roma è il momento del big match di campionato contro il Napoli capolista, che è stato anche il primo avversario di Ranieri in questa sua terza avventura in giallorosso. Rispetto a novembre, il tecnico ha trovato delle certezze, ma la situazione in campionato e l'imminente sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan potrebbero convincere il tecnico a fare qualche cambiamento. In porta andrà Svilar, con Mancini sicuro del posto vista la squalifica in Coppa. Possibile un turno di riposo per Hummels, con Ndicka e Rensch che completerebbero il pacchetto difensivo. Sugli esterni, difficile prescindere da Salemakers e anche Ligno, anche se potrebbe tornare in campo Celik, che a quel punto potrebbe anche andare a fare il terzo in difesa con Rensch sull'esterno. In mediana, Ranieri non rinuncia mai a Koné e potrebbe dare di nuovo riposo a Paredes con Cristante in campo dall'inizio. Davanti, Dovbyk è abbastanza sicuro del posto, così come Dybala, con il solito dubbio tra Pellegrini, Pisilli ed El Shaarawy per l'ultima maglia.
E caccia l'ottava vittoria di fila in campionato, la sesta eventualmente in trasferta per il Napoli capolista di Antonio Conte. Napoli che si appresta a vivere la gara dell'Olimpico con le certezze consolidate dagli ultimi risultati, in modo particolare dalle vittorie contro l'Atalanta e contro la Juventus. La squadra azzurra prova a isolarsi dalle tante, troppe voci legate al calciomercato. Il Napoli si avvicina alla trasferta di Roma con la formazione classica, senza Oliveira infortunato che salterà la sua seconda gara di fila, con Buongiorno che potrebbe eventualmente rientrare solamente nella lista dei convocati per partire dalla panchina. Ci sarà ancora Juan Jesus al centro della difesa con Rachmani, reparto che sarà completato da Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, 4-3-3 con Meret in porta, Lobotka a centrocampo, il play con McTominay e Anghissà in attacco, da una parte Matteo Politano, dall'altra Davide Neres al centro del tridente offensivo, l'ex di turno Romelu Lukaku, 21 gol nella Roma, a segno anche contro la Juventus su rigore. Studio
Davide Palomeni, Roma-Napoli.
All'Olimpico Napoli dominante, ma alla fine la Roma potrebbe strappare un pareggio. Dunque, Roma-Napoli, segno X.
E chiudiamo con l'ultima partita lunedì sera su DAZN Sky. Cagliari-Lazio. Per il Cagliari, Giancarlo Cornacchia. Per la Lazio, Lorenzo Beccarisi.
Nel giro di una settimana il Cagliari è passato dalle stelle alle stalle in termini di prestazioni, vale a dire dalla roboante vittoria casalinga contro il Lecce alla sconfitta netta contro il Torino. Davide Nicolà dovrà cercare di fare di necessità virtù, di raccapezzarsi per quanto concerne la formazione, considerato da lui stesso il problema della stanchezza, in attesa inoltre delle novità di mercato che dovrebbero arrivare proprio nelle ultime ore. 4-2-3-1 per affrontare la Lazio lunedì sera all'Unipol Domus, con Caprile in porta, blocco difensivo confermato, Zappa a destra, Obert a sinistra, Mina Luperto al centro, Makumbu e Adopo, la coppia di mediani a fare da scudo, tre centrocampisti avanzati, Zortea a destra, Gaetan al centro, a sinistra dovrebbe essere riproposto Augello, rivelatosi in grande forma proprio nella gara contro il Granata. Unico riferimento offensivo ancora Roberto Piccoli, Luvumbo ancora out e sarà la settima partita di fila.
Non riesce a trovare continuità la Lazio di Marco Baroni, che dopo aver perso in casa contro la Fiorentina vuole rispondere e lo fa nella trasferta di Cagliari, che chiuderà la 23esima giornata di Serie A. Lazio che dovrebbe tornare con il vestito migliore dopo i cambi che ci sono stati in Europa League, a cominciare dal portiere con Provedel tra i palli, linea difensiva a 4 con tre terzini che si giocano due maglie, Yusai e Marusic in questo momento rispettivamente, uno a destra e l'altro a sinistra, sono in vantaggio rispetto a Luca Pellegrini. Al centro invece dovrebbe essere confermata la coppia Gila e Romagnoli, che si è vista anche contro la Fiorentina. Tornerà Nicolò Rovella dal primo minuto al centro del campo dopo la panchina contro la Fiorentina e la squalifica in Europa League. Al suo fianco Matteo Guendouzi, che dovrebbe recuperare dall'influenza che lo ha tenuto out nella trasferta europea. Sulla tre quarti Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra, con Boulayedia alle spalle delle tattiche. Castellanos, a voi studio.
E chiudiamo con Cagliari-Lazio.
Vincerà la Lazio, dunque Cagliari-Lazio, segno 2.
Questo è il giro dei campi della 23esima giornata di Serie A, che si conclude qua.